Tre minuti dopo le 16, buon pomeriggio, ben ritrovati. Scanner e il saluto che arriva ovviamente per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, ma anche per quelli di TMV Radio che oggi potranno approfittare di quest'ora insieme a Giulio Dini, che saluto immediatamente. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
Ben ciao Tommaso, ben trovato.
Oggi è una puntata importante, calda. Mi permetto di dire, assolutamente calda, ma anche perché poi i temi sono di grande attualità e sono altrettanto caldi perché toccano più o meno praticamente l'intero sistema calcio. Giulio, ci soffermeremo su tutta la vicenda che riguarda la Juventus, con annessi e connessi, e con un pizzico di orgoglio ricordando che, insomma, siccome avevamo già toccato, no, l'argomento, avevamo ampiamente intuito che si trattava di qualcosa di grosso che avrebbe appunto toccato le radici, no, del sistema.
A Tommaso non lo facciamo per autolodarci, ci piace professionalmente poter vedersi riconoscere che avevamo colto quali erano gli aspetti che avrebbero poi inciso su questa vicenda, e sto parlando degli elementi tecnici sui quali per l'appunto la Corte federale d'appello nel processo di revisione ha basato, direi interamente, il convincimento che ha portato alle sanzioni.
Allora, è una puntata dove è anche giusto partire dai dati di fatto, e fra le altre cose abbiamo la fortuna di averti qui con noi, Giulio, anche fresco di lettura di tutte le motivazioni che sono arrivate. Ricorderete che era un po' la tappa attesa anche per il ricorso che ovviamente è ufficiale da parte della Juventus. Vogliamo riepilogare al volo, Giulio, le varie tappe?
Ma le tappe essenzialmente sono che dopo il primo filone di indagine della Procura di Torino si è giunti alla trasmissione degli atti alla Procura federale presso la Federcalcio, che ha chiesto il deferimento dei tesserati e del club per la relativa responsabilità, e a seguito di questo procedimento, prima davanti al Tribunale e poi alla Corte federale d'appello, si è arrivati ad un proscioglimento sul presupposto essenziale, diciamo, che non potesse essere individuato un criterio univoco per la valutazione del calciatore nelle operazioni, chiamiamole incriminate, quelle che avrebbero generato delle plusvalenze più o meno significative. Questo principalmente il Tribunale, che pertanto non si potesse giungere ad una condanna. La Corte federale in sede di appello direi varia un pochino questo concetto e lo sposta non tanto sulla assoluta aleatorietà della valutazione del calciatore, quanto piuttosto sul fatto che non esistendo all'interno della Federcalcio del regolamento ovviamente sportivo, una norma di riferimento, si fa fatica, va bene, e che anche se le operazioni di cui ha fatto menzione la procura sono sospette, questo dice già in sede di appello, dove si conferma il proscioglimento della Juventus e dei tesserati, anche se sono sospette non possiamo, perciò, non avendo un elemento di riferimento certo normativo, chiedere la condanna e comminare delle sanzioni. È una cosa che suona un po' sul piano stradale come una assoluzione per insufficienza di prove, no?
Mi veniva da dire quasi coda di paglia.
No.
Sospette, no. Come giudizio dato lì.
Ma in quella sede la Corte non deve far altro che valutare se D'altra parte, se vieni perseguito e ti manca un elemento normativo, il giudice non è in grado di decidere. Quindi, a dire la verità, siamo a cavallo tra l'insufficienza di prove da un lato e il non aver commesso il fatto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, se vogliamo parlare in termini
molto chiaro,
in termini penalistici, no? Penso, guarda, un passaggio, questo lo dice la Corte Federale d'Appello nella stesura delle motivazioni. In primo grado, dice la Corte Federale d'Appello, nel merito poi il Tribunale Federale riteneva che solo alcune delle cessioni esaminate presentassero quelle caratteristiche che la Procura Federale aveva individuato quali elementi sintomatici di operazioni fittizie e che, benché sospette, dette cessioni e le relative plusvalenze non superassero la soglia della ragionevole certezza in termini di fittizietà. Cioè, loro dicono, ce ne abbiamo, l'abbiamo ben presente, ce ne siamo accorti che c'è un problema, ma questo problema noi non lo possiamo risolvere. La Corte Federale, invece, ti vado a leggere cosa dice, interviene sul procedimento logico e sulla statuizione del tribunale, però poi nella sostanza, come ho detto prima, non è che si discosti tantissimo. Dice, è bene leggerla perché è più chiara che mai: è erronea la statuizione del Tribunale Federale secondo cui l'inesistenza del metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione e acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l'iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, perché questo era arrivato a sostenere il tribunale. Siccome non c'è un criterio, io nel bilancio ci posso scrivere quello che voglio. Ora, questa è una vera e propria provocazione, soprattutto se la paragoniamo, diciamo, al mondo civile, al mondo delle società normali. E quindi, svincolati da considerazioni inerenti l'utilità futura del diritto, nonché da elementi di coerenza della transazione, ciò difatti renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe, dice la Corte, nel prosciogliere la Juventus, introdurrebbe un'anarchia valutativa che in nessun sistema, e quindi neanche quello federale, può tollerare. Però l'ordinamento federale, la Corte, e si sta parlando, diciamo, del prologo, deve prendere atto dell'inesistenza a livello di ordinamento federale di criteri normativamente sanciti. Sì, di guisa che la questione più ardua che il collegio si è trovato ad affrontare è la mancanza di una predefinizione di criteri ai quali fare riferimento.
Cioè, il vuoto normativo che ci hai anticipato. Ci si va ad agganciare a una sorta di vuoto normativo, e per questo un'assenza si va col proscioglimento.
Sì, il passaggio è questo qua. Ora ve lo anticipo, perché poi, quando si è travolti dalle dichiarazioni, no, che poi hanno effetto, e sicuramente sono suggestive, però bisogna sempre, anche per chi le riceve, e mi rivolgo a chi ci ascolta, bisogna avere degli elementi di riferimento. Il passaggio è questo qui: non esiste una norma per la valutazione del calciatore all'interno dell'ordinamento federale. Però che cosa succede? Succede che col secondo filone, come abbiamo detto, la procura ha spostato l'obiettivo, ha detto non è tanto quanto valuti il calciatore, ma il fatto che tu lo faccia sistematicamente in maniera truffaldina, e quindi è il sistema che io punisco. E a suffragio, diciamo, a sorreggere questa impostazione, io ti porto 14.000 pagine,
ecco, lì volevo
tra intercettazioni e documentazione comprovante, che mi sorreggono questo elemento. E siccome tu non sei una società sportiva e basta, ma sei una società quotata in borsa, sei società quotata in borsa e come tale ti devi uniformare ai principi anche sulla valutazione dei beni immateriali che vigono per l'ordinamento societario.
Certo.
Ecco lì che arriva la norma, ecco lì la violazione, cioè ecco lì che c'è un doppio binario, che però si arriva poi anche a coprire quella falla. La si copre nell'ordinamento, diciamo, civilistico internazionale e non in quello sportivo, ma per dimostrare che comunque una valutazione dei beni immateriali è possibile e anzi, doverosa. E quindi è attraverso questo passaggio che poi si arriva a fare le contestazioni che vengono fatte. Abbiamo detto a suo tempo c'era una grandissima mole di prove che poi hanno
quanto si vuole per leggere 14.000 pagine?
Leggere anche per scriverle, quello, perché buona parte sono battute, al tempo si chiamavano sbobinature, anche pensa a tutte le intercettazioni, ma a leggerle, a scrivere anche queste motivazioni, è stato un lavoro notevole, ma come abbiamo detto il punto focale è che è poi stato posto alla base della revisione della sentenza, è che questo materiale ha costituito, ad avviso della Corte Federale d'Appello, un materiale più che sufficiente per arrivare a modificare, perché prima non aveva il supporto normativo, poi tutto sommato alla luce della documentazione integrativa si è visto che non era tanto la valutazione, lo ripeto, del calciatore, della plusvalenza, quanto il sistema sottostante che preordinava questa operazione, e quindi la Corte Federale d'Appello ha inteso andare a punire, chiamiamolo sempre, ce lo passino anche chi non la, diciamo, ha colori diversi, ma insomma il cosiddetto disegno criminoso, no? Cioè è quello che sta alla base.
Tecnico,
sì,
no?
Sì, vabbè, ma insomma, magari uno gira le scatole.
Però,
ecco.
Termine,
ma gira
tecnico
le scatole per tanti motivi. Ecco,
in dubbio. Questa è la questione giuridica sulla quale ci hai dato riferimenti importanti. C'è anche una questione politica.
Ma sicuramente. Ma sicuramente lo vediamo e lo ascoltiamo soprattutto dalle parole della Presidente della Federcalcio, dalle parole del Presidente della Lega. Ovviamente c'è una preoccupazione per il sistema, perché la Juventus comunque costituisce un volano notevole per il sistema, è una fonte di interesse grande di cui indirettamente ma anche direttamente beneficiano tutti i partecipanti a questo sistema, per cui non si può considerare la Juventus sola a far fronte davanti a un problema esclusivamente del club e dei suoi amministratori, perché con una buona dose ma necessaria di buonsenso la ricaduta di quello che è la vicenda Juventus non può non essere una ricaduta anche su quello che è il calcio italiano, sia dal punto di vista delle riforme magari si vogliono introdurre, sia dal punto di vista della gestione vera e propria, perché la Juve è un peso notevole, ecco, nella nostra economia calcistica.
Certo che sì, e ricordando che insomma la Juve ha già annunciato ricorso al CONI, io saluto e ringrazio, mi fa molto piacere avere con noi il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago. Direttore, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Direttore, buonasera.
Buonasera.
Convenuto in un contesto dove vogliamo allontanarci dai processi sommari, no?
Assolutamente.
E per cui ci faceva piacere un po' anche confrontarci su quella che è l'altra campana, no? Noi abbiamo letto le motivazioni, abbiamo notato che il tuo giornale ha preso una posizione forte sulla questione, sulla motivazione. Direi anche il titolo di ieri l'altro, se non sbaglio, era anche particolarmente suggestivo.
E le chiamano motivazione.
Sì, e le chiamano motivazione. Qual è il tuo punto di vista, diciamo, tecnico sulla questione? Perché poi su quello, guarda, diciamo, della suggestione, del coinvolgimento dei tifosi, di come la possono prendere i tifosi, perché ci saranno quelli che lo odiano il club e quelli che invece sono solidali.
Pronti a difenderlo,
ecco, certo. Sono solidali.
Guarda,
ecco.
Allora, partiamo da quello che tu mi hai chiesto. Io non sono convinto delle motivazioni perché... credo che le motivazioni debbano convincere della giustezza della pena, e invece la Corte d'Appello federale non ha, per esempio, spiegato il perché è arrivata a 15 punti, cioè quale calcolo ha portato ai 15 punti. Avrebbe dovuto spiegarlo in maniera molto chiara, molto precisa. Di solito noi siamo abituati, a quando c'è una sentenza, ad avere chiara la ratio con la quale è stata comminata la pena, e credo che sia giusto capirlo sia per chi è stato condannato sia per i tifosi, e questo manca nelle motivazioni. Ci sono degli aspetti tecnici che tralascio perché credo che siano dei tecnicismi di diritto, che poi tra l'altro saranno oggetto del ricorso al CONIEB, quindi vedremo degli esperti più esperti di me come valuteranno alcune procedure. L'altra cosa che non mi convince è la disparità di giudizio. La disparità di giudizio, che io vado oltre a quella che è stata il fatto che le squadre che nel processo erano associate alla Juventus come accusa, cioè di aver commesso le plusvalenze, non si capisce come le plusvalenze si possano fare da soli, o perlomeno come non possano aver in qualche modo avvantaggiato illegalmente anche gli altri club, e come mai gli altri club sono stati prosciolti. Non mi può bastare il fatto che per gli altri club non ci siano le intercettazioni, perché se tu mi dici che io ho fatto questa plusvalenza è illegale, vuol dire che basta l'intercettazione della Juve per giudicare tutta l'operazione illegale, non può essere una parte illegale e una parte no. Ma al netto di questo, io dico, chiunque di noi frequenti il calcio da 30 anni sa perfettamente che le plusvalenze sono state una pratica che ha puntellato i bilanci di decine di squadre, che le hanno fatte più o meno tutti, e ne abbiamo sempre parlato pacificamente noi media delle plusvalenze, prendendo delle posizioni, a volte criticandole perché ci sembravano una pratica che, al netto della legalità o meno, non risolvessero il problema, perché poi appesantivano i bilanci successivi, quindi non era neanche un problema etico-regolamentare, era proprio un problema di convenienza. Ma diciamo che sono state fatte alla luce del sole per gli ultimi 30 anni di calcio italiano. Improvvisamente scoprire che ci sono le plusvalenze che vengono programmate in maniera sistematica da una squadra, a me sembra un po' ingenuo, cioè lo sapevamo tutti, forse non lo sapeva il Corte d'Appello federale, mi sembra strano. E quindi questo accanimento non lo capisco, perché o si cambiano le regole, e se avete sentito, da Gravina, De Siervo, un po' tutti hanno detto effettivamente manca una regola specifica, o se no bastonare una squadra per una pratica che è stata adottata da tutti i club italiani, perché credo che pochi ne siano rimasti fuori da quella pratica, improvvisamente e così duramente, e questo
lascia perplessi.
Mi collego alla tua domanda sui tifosi, cioè io credo che un tifoso che non sia proprio un tifoso cieco sia disposto a riconoscere le colpe del proprio club, però è inspiegabile in questo momento per i tifosi della Juve capire perché la Juve è stata punita per una pratica, quella delle plusvalenze, che è stata tollerata per 20 anni e anche di più. È un po' questa, secondo me è questa la rabbia che sta montando attraverso i social innanzitutto, che sono un veicolo abbastanza facile per la rabbia, e,
ma ideale direi
tanto. Sì, purtroppo, esatto. Poi anche questo è un aspetto. Devo dire la verità, allora, a parte qualche deriva che mi approfitto anche ulteriormente dopo averlo fatto sul giornale, approfitto anche della vostra ospitalità per condannare, cioè le minacce a Chinè e a Gravina sono una cosa incivile, sono una cosa bestiale da condannare. Però per fortuna, tolte queste piccole derive, fino adesso mi sembra che tutto sia rimasto abbastanza nella civiltà. Il tifoso della Juve si sta compattando, sta cercando di trovare una via in qualche modo legale, civile, non violenta di protestare. Però è ovvio che qualsiasi condanna va spiegata bene, e va spiegato bene il fatto perché tu sì e tu no. Ecco,
allora,
è qua che io non riesco a essere convinto.
Sono un giurista, direttore, per cui sono un avvocato, e quindi ti parlo, diciamo, per l'impressione che ho. Io comprendo la tesi difensiva della indeterminatezza del criterio applicativo della pena, e questo gira intorno al fatto che la Corte Federale d'Appello ha fondato esclusivamente sulla violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, e quindi la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione che poi ha determinato in maniera, come abbiamo detto, piuttosto fumosa, no? Senza potersi agganciare dei principi, perché principi non ce ne sono. Per spiegarlo a chi ci ascolta, un determinato illecito prevede come sanzione da A la multa, l'ammenda, la squalifica, la retrocessione, la penalizzazione, e qui non ce l'abbiamo, va bene? Quindi qui siamo in campo aperto, e questo dal legale ti dico che secondo me è un aspetto sul quale la Juve può lavorare bene, ecco.
Scusami, ti interrompo. Da legale, anche da legale, da giurista, quale sei, anche un pugno nell'occhio, perché vedere una norma scritta così è fuori da qualsiasi codice, voglio dire.
Sì, però siamo anche in un contesto, quello della giustizia sportiva, che diciamo non è particolarmente fine nelle sue decisioni. Io che ho avuto anche esperienze di questo genere, e mi lamento spesso della giustizia ordinaria, poi quando vado davanti al giudice sportivo dico mamma mia, meno male vado ancora in tribunale, okay. perché ho visto fare di tutto, ma questo lo dico serenamente. A volte si va veramente così, in maniera un po' grossolana. Quello che però un'osservazione banale, però, rispetto a quello che dici, cioè ma perché è solo la Juve? In questo la Juve è come il cittadino che viene beccato in contravvenzione, mentre gli altri 10 che lo hanno preceduto e lo seguono non sono stati beccati. Un po' questo sembra essere la regola anche della società civile. Però mi pare che la Corte si fondi sul enorme materiale probatorio, e il punto di forza dell'accusa sia proprio, diciamo, il valore confessorio di questa documentazione, di queste intercettazioni. Cioè l'accusa si basa sul fatto che il club intero, dal vertice estremo a quello più basso, fosse assolutamente consapevole e anche contrario per alcuni soggetti a questa pratica. Io credo che sia sempre questo, lo dico da legale, sia questo il problema della Juve oggi, e lo sarà a maggior ragione col futuro filone, dove se rimane un anno, una stagione sportiva di plusvalenze da discutere, poi c'è poi il discorso della manovra stipendi, certo. Che quella ha caratteri, se vogliamo, molto più oggettivi rispetto al fumo delle plusvalenze. E lo stesso cosiddetto libro nero di Paratici, e di Paratici non è, ma è un documento che si voleva utilizzare all'interno, sì, sì. Si legge,
sono state considerate confessioni,
si voleva utilizzare per un confronto all'interno della società. Secondo me sono queste le cose che sono scomode. Che ne pensi?
Guarda, è molto bello, devo dirti, da qualche giorno a questa parte mi invitano a confronti e devo farti i complimenti, perché almeno qua si parla veramente di cose serie,
di sostanza.
Di sostanza, non si sta a strepitare.
Grazie.
Guarda, quella che tu giustamente, io non ne faccio una chiamata di correo con per il fatto del lo facevano tutti, non è lo facevano tutti e dice hanno beccato solo la Juve. Il problema è che hanno beccato anche altri e c'è un'ampia giurisprudenza di assoluzioni sul problema delle plusvalenze. Ora la differenza è il carattere confessorio delle intercettazioni rispetto alla giurisprudenza passata, che aveva assolto le plusvalenze. E quindi sì, dice, l'elemento di novità è questo elemento confessorio. Ma ti faccio due appunti. Il primo: il materiale che noi stiamo utilizzando è un materiale che non è ancora passato al vaglio di nessuno, o meglio, un giudice l'ha giudicato quel materiale, il GIP, e non ha dato ragione ai procuratori di Torino, perché non ha poi le misure cautelari.
Per le misure cautelari, cioè, sì.
Quindi noi siamo di fronte a un materiale che è chiaramente di parte, perché è un materiale fornito dall'accusa. Che non è ancora passato al vaglio di un processo. Le intercettazioni non sono una prova, le intercettazioni sono un indizio che poi devono configurarsi in prova durante il dibattimento che non sappiamo neanche se ci sarà, perché noi il 27 di marzo abbiamo il GUP che dovrà esaminare il rinvio a giudizio. Quindi il libro nero di Paratici, le intercettazioni di cui parli, sì, possono avere un valore confessorio, però per esempio non c'è stato dibattimento, non sono stati sentiti i protagonisti di quelle telefonate, lo stesso Cherubini, che è l'estensore del libro nero di Paratici, non è stato sentito durante il processo, che ha dato 15 punti. Cioè, noi ci basiamo su del materiale probatorio che è stato messo insieme da chi vuole provare la colpevolezza della Juve, cioè i procuratori della Repubblica di Torino, che però non ha ancora avuto un passaggio che è necessario in un'aula di tribunale. E ribadisco, l'unico giudice terzo che ha messo mano a quel materiale al momento ha respinto le richieste di misura cautelari fatte dai PM, tra l'altro esprimendosi nelle sue motivazioni a proposito delle plusvalenze, esprimendosi in maniera molto perplessa, dicendo che a suo modo di vedere il materiale proposto adesso non mi ricordo la frase esatta, ma sostanzialmente non vi erano certezze sul dolo, e quindi consigliava i PM di eventualmente approfondire quel filone,
sì,
che volevano poi portarlo. Ora, quindi capisci che è un meccanismo in cui posso capire chi si sente un po' perseguitato, perché praticamente le possibilità di difesa sono state bassissime. E sono d'accordo, come tu hai detto, che la giustizia sportiva è particolare, però attenzione, sarebbe anche ora che la giustizia sportiva non celebrasse processi di questo genere quando di mezzo ci sono milioni di euro. Cioè, il calcio è un'industria e noi continuiamo ad amministrare la giustizia come se fosse quello dei primi del Novecento, di qualche gentleman che aveva copiato gli inglesi e aveva portato questo bizzarro sport in Italia. Adesso questa è un'industria. Io non credo che un'industria che fatturi mal contati in Italia 7-8 miliardi con l'indotto si possa permettere di essere poi amministrata dal punto di vista giuridico da codici che appunto non hanno neanche un tabellario per le pene preciso.
Mi trovi assolutamente d'accordo su questo ultimo punto e estenderei l'invito alla riforma del sistema, tant'è vero che quando si parla, diciamo, del, chiamiamolo, il problema politico di questa vicenda è che debba comunque essere un'occasione per fissare termini rigorosi per il funzionamento e, se vogliamo, anche quello della giustizia sportiva, perché non possiamo rimanere nell'indeterminatezza e soprattutto proprio perché si parla di milioni di euro. Ma volevo fare solamente una precisazione per chi ci ascolta. Il direttore ha parlato essenzialmente, diciamo, della mancanza di contraddittorio per quello che riguarda la giustizia penale, quindi quando si parla di GIP si parla del giudice per le indagini preliminari che era stato investito della richiesta di carcerazione preventiva, quindi la misura cautelare che è stata respinta. È vero ovviamente che il dibattimento non si sa se ci sarà, e se ci sarà comunque dovrà essere ancora celebrato, e in quella sede saranno sicuramente ascoltati i protagonisti. Un giudice terzo c'è già stato, perché in sede di revisione della sentenza, comunque, anche se ha assorbito grandemente l'impostazione della procura, comunque giudice terzo lo si deve considerare. Ignoro, direttore, se questo, il fatto che non siano stati ascoltati dipenda dalla tipologia del ricorso, una sorta di camera di consiglio dove non si può riaprire un dibattimento. Certo è che in quella sede la difesa è stata limitata, ecco, indubbiamente limitata.
Ammetto anch'io l'ignoranza, credo comunque che tu abbia ragione quando dici che l'iter, appunto, la procedura non preveda di sentire testimoni, però su questo anch'io ammetto la mia ignoranza. Diciamo che, facendo un discorso più generale, non così specifico, così non rischiamo di dire un'imprecisione, in generale la difesa è sempre molto complicata in sede di giustizia sportiva. E devo dire la verità che mi può star bene se si sta parlando di un ricorso per un'espulsione o una squalifica, ma quando si parla di 15 punti di penalizzazione e si maneggiano delle intercettazioni che appunto non sono ancora prove perché sono indizi, forse sarebbe anche, io dico, per una questione di trasparenza,
sì.
Perché capisci, siamo e torno a quello che era il tema che è stato proposto all'inizio, quello dei tifosi. Bisogna spiegare ai tifosi. Purtroppo poi questa diventa, come spesso capita in Italia, una questione veramente solo di tifo, e quindi diventa una questione di polarizzazione e una questione fideistica, per cui tu dici: io sono della Juve, quindi credo che la giustizia sportiva ci stia truffando, e tu non sei della Juve, dici: finalmente vi puniscono, eccetera eccetera. Come finisce poi il dibattito più barbaro, che
finisce così,
che è così. Forse non dico che si potrebbe evitare, perché poi i barbari purtroppo hanno preso abbastanza il sopravvento nel dibattito, però una maggiore chiarezza, una maggiore trasparenza. Per esempio, ti rendi conto che quel procedimento di cui stiamo parlando lo conosciamo generato, perché è stato secretato, nessuno poteva assistere al processo del 20 di gennaio. Processo che è avvenuto tra l'altro per via telematica, perché non era neanche in presenza, erano tutti collegati da casa o dai propri uffici, e però non c'è stata pubblicità. Cioè, io so chi è nella sua requisitoria, perché me lo hanno riferito gli avvocati, so per grandi linee cosa hanno risposto gli avvocati, però non ho potuto assistere a quel dibattimento. Anche questo perché? Cioè, perché non rendere pubblico un procedimento così importante per la vita calcistica, del nostro paese, voglio dire, la Serie A è una cosa che condiziona, no? La vita, chiamiamola, pubblica, e noi non sappiamo quindi neanche che cosa si sono detti per, in maniera precisa, e come si sono comportate, che tipo di opportunità è stata data alla difesa di provare le sue ragioni.
Questo direttore adombra, diciamo, uno spirito persecutorio del sistema, dal quale no, e soprattutto giunge così, cioè il suono che hanno queste parole è allarmante, no? E io debbo assolutamente pensare che non possa essere sostenibile una cosa del genere. E ti dico che mentre trovo riformabile la, e poi magari sarò smentito in meius o in peius, vediamo, questa recente decisione sul prossimo procedimento, che credo si celebrerà con tutti i crismi, che avrà seguito a,
che è quello
sul
che riguarda
sul secondo filone
anno.
Credo che la battaglia sarà aperta, quindi ci sarà anche la buona dose, la necessaria dose di pubblicità, ma i problemi saranno più grandi per l'oggettività, diciamo, delle contestazioni. Ma questa è una mia
no,
idea,
no,
e potrà essere smentita.
La condivido in pieno, nel senso, se la ratio è quella che abbiamo visto nelle pur fumose motivazioni di questo processo, la stessa ratio applicata alla manovra stipendi provocherebbe
catastrofe.
una sanzione più ampia, anche perché qua una delle fumosità delle motivazioni sta proprio nel non aver quantificato il vantaggio teorico ottenuto dalla Juventus, perché c'è un passaggio delle motivazioni, non so se ce l'hai presente, in cui addirittura si fanno tre ipotesi e sono abbastanza disparate: 30, 70 o 100 milioni. Ecco, c'è una bella differenza tra queste tre ipotesi. Spesso
dissento. Ma no, ti faccio continuare, però poi ti dico perché dissento.
Va bene. Dicevo, quindi, in questa sentenza si punisce con l'articolo 4 non sapendo esattamente quale sia stato il vantaggio della Juventus in termini di bilancio arrivato da queste plusvalenze fittizie.
Sì.
Nella manovra stipendi è calcolato in maniera precisa, al millimetro, perché si sa, rinuncia a 4 possibilità, la reale rinuncia era avvenuta soltanto di uno secondo l'accusa, le altre tre sarebbero dovute essere messe a segnate come debito o tutt'al più come accantonamento rischi, come credo abbia fatto la Roma, per esempio, che aveva fatto un'operazione analoga e l'aveva messa come accantonamento rischi, non l'aveva assegnata a debito, ma comunque l'aveva registrata in bilancio. La Juve non le ha registrate, questo agli occhi dell'accusa appare come una mancanza, perché ovviamente il bilancio di quell'anno era meno appesantito di quanto avrebbe dovuto essere. Paradossalmente nei documenti della Consob, quando ha riformato gli ultimi tre bilanci della Juve, la cosa curiosa è che poi i successivi due, che invece la Juve aveva segnato come più brutti, la Consob segna come più belli, perché giustamente quei soldi non è che siano spariti, sono stati comunque poi dati ai giocatori e segnati nei due bilanci successivi. Però, tornando al punto del processo sportivo sulla manovra stipendi, io concordo con te, se la ratio è quella, la manovra stipendi viene sanzionata in maniera più pesante.
Mi soffermo unicamente sul discorso delle tre ipotesi e ti dico la mia. Io la interpreto così: la Corte federale d'appello recepisce, direi, la nuova impostazione della Procura prima della Repubblica e poi federale, secondo la quale non è tanto la quantificazione quanto il sistema che si va a punire, e credo che questo sia, diciamo, il modo attraverso il quale in sede di motivazione si vuole spiegare: non è tanto quanto hai alterato, ma è come ci sei arrivato attraverso, diciamo, una preordinazione. Tutto qua.
Direttore, grazie mille.
Ma no, ma grazie a voi, guarda, è stato un piacere.
Ci risentiamo.
Quando volete. Io mi trovo bene nel vostro salotto, quindi se posso invaderlo lo faccio volentieri.
È veramente un piacere sentirlo.
La disturberemo ancora. Grazie ancora al direttore di Tutto Sport Guido Vacciago, è un amico, un collega, una radio amica anche di Radio Firenze Viola e di TMV Radio come Radio Bianconera, e quindi Vincenzo Marangio, un altro ospite quest'oggi a Scanner. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ma intervenire dopo il direttore Guido Vacciago non solo è un onore, ma diventa poi un onere. È difficilissimo riuscire a integrare quanto ha detto lui, secondo me in maniera perfetta, e quanto avete detto anche voi in maniera perfetta. Però ecco, magari quello che vi posso anche aggiungere sarà inevitabilmente anche un po' lo spaccato, le varie domande che si fa anche il tipo bianco-nero, ma così come ci facciamo noi, i colleghi, ma penso anche voi, perché io credo, e c'è entrato subito a gamba tesa, non neanche salutato, l'ho buttata là, però io credo che questo debba essere spostato, se siete d'accordo, come una problematica che va affrontata non indirizzata verso un'unica squadra, ma se è stata notata una sistematicità più che un sistema, e allora bisogna smontare prima quella e poi eventualmente stabilire e dare delle colpe.
Enzo, buonasera, sono il tuo amico Giulio.
sì, Giulio, no, io ti abbraccio sempre con un enorme affetto, sai, anche perché abbiamo una grande passione in comune che non è la squadra di calcio ma è la neve, però sì. Ti seguirò prima o poi.
Andiamoci insieme.
Io non vedo l'ora.
Io tra l'altro scio tutto vestito di nero sul bianco, per cui guarda un po'. Senti, ma abbiamo parlato tutto di questo aspetto, perché è un aspetto duplice, no? Sia la ricaduta politica di questa vicenda, parlando di un club che nel nostro sistema porta tanto denaro, porta tanto interesse,
è un club che
porta tanto interesse e lo porta avanti, quindi diciamoci tutti gli altri componenti, quelli a cui tu facevi riferimento, sono beneficiari diretti e indiretti anche del blasone del club. E l'altra considerazione che poi ha fatto anche il direttore, perché proprio a me, no? E lo so, e questo capita a tutti coloro che vengono beccati e sanzionati e processati, dalla contravvenzione al processo, dall'indagine, certo, tributaria, e mentre quegli altri fanno valigie di banconote, magari uno che fa una bischerata, passami l'espressione fiorentina, viene beccato e perseguito anche in maniera particolarmente rigorosa. Però sicuramente ci deve essere una riflessione sulla opportunità di riformarlo il sistema. Bisogna, se si decide di essere rigorosi, da domani bisogna essere ovviamente rigorosi tutti, e questa può essere un'occasione. Con maggior difficoltà faccio penso alla possibilità che un filone di giustizia che cerca di essere particolarmente attento e particolarmente rigoroso, e lo sarà a mio avviso, come si diceva col direttore, più che altro con i procedimenti che arriveranno piuttosto che con questo, sul quale
discorso delle, stipendi
su quel, sì, c'è anche un anno di plusvalenza anche di là,
sì,
eh.
Hai ragione,
lo so, e non,
hai
è, ragione, e non è poco, però sicuramente questo
è quell'aspetto lì che si intuisce,
questo è stato un po' sommario specifico. Per cui anche il direttore Vacciago diceva, ma insomma ci avete dato una bastonata un po' al buio. Però dicevo, Vincenzo, ma la tifoseria questa vicenda come la sta gestendo? Io credo ci saranno quelli che odiano a morte il proprio club del cuore, e ci sono quelli che invece recepiscono in toto quella che è la linea difensiva e le ragioni del club.
Ma Giulio, come sai, poi in tutte le tifoserie ci sono grandi divisioni, no? Poi voi siete alla culla di questo, questi chipellini raccontano la storia del nostro paese, no? Capulecchi e Montecchi, insomma tutte divisioni sempre ci sono, e all'interno della tifoseria ci sono. Fino adesso avevamo vissuto le divisioni tra gli Allegri Alto e gli Allegrini, e eravamo più contenti ad affrontare questo tipo di divisione, è chiaro. però devo dire che mentre che era nato, tutto era nato con una parte della tifoseria un po' più contro la società, paradossalmente, perché da un lato sì, dicono sempre a noi, e qua torno poi alla domanda di Guido, alla riflessione che faceva Guido e che integro con un altro aspetto. Poi però col passare del tempo e con l'arrivare con la pubblicazione delle motivazioni, anche i tifosi più severi verso la società hanno differenziato le due cose e dicono sì, da un lato come si può arrivare a comunicare al telefono in un determinato modo. Ora, detto che, e questo è un altro punto sul quale immagino si indagherà a lungo e si dibatterà a lungo e si debba dibattere a lungo e si sarebbe dovuto piuttosto dibattere a lungo, le intercettazioni devono essere contestualizzate, bisogna individuarne il tono, bisogna associarle a un qualcosa, e invece le si fa diventare delle prove e non semplicemente degli indizi. Ma detto questo, questi indizi intanto ci sono perché c'è stata una enorme superficialità da parte dei dirigenti Juve.
Perché era quello che volevo dire.
No, cioè, guarda,
hanno fatto delle cose che nemmeno
ci
all'asilo.
Ci sono degli aspetti che ancora non abbiamo toccato, la butto là, anche il ritocco della fattura a penna, insomma.
Sì, quella poi magari tu puoi anche dire ok, è stato scritto che era il ritocco della fattura, in realtà era il ritocco di una botta perché la fattura era elettronica, sì, quindi non si poteva ritoccare, e quindi anche lì l'ha mischiata anche nelle motivazioni. Però più che altro, vedi, quello, il libro nero che poi doveva essere utilizzato da Cherubini nel momento in cui andava rinnovato il contratto a Paratici, insomma, quello ha portato la procura a dire ok, quindi evidentemente anche voi ritenevate che si stava agendo in maniera eccessiva verso l'uso delle plusvalenze, quindi chiaramente i tifosi bianconeri dicono quindi degli errori gravi, superficiali sono stati fatti non da Juve, e quindi intanto la colpa prendiamocela anche noi. Dopodiché la domanda delle domande è perché proprio alla Juve e solo la Juve, nel momento in cui nelle plusvalenze va da sé, ma questo me lo insegni tu, c'è sempre una controparte, e non mi puoi venire a dire sì perché io ho trovato soltanto la documentazione fornita dalla procura di Torino, per le altre procure non hanno trovato nulla, non hanno voluto trovare nulla evidentemente. Allora la legge non è uguale per tutti, la legge funziona a secondo di qual è la procura che lavora meglio, questo dovremmo dire.
A mio avviso no, anche se la tua tesi è quella anche del direttore di Tutto Sport, e ti spiego perché.
Vai.
Allora, questa giusta osservazione, peraltro ho sentito esprimere anche dai vertici del calcio, riferisce e si può trovare la sua spiegazione esclusivamente nella revocazione della precedente statuizione, perché stavolta noi si sta discutendo della riapertura di un procedimento già concluso, sì, sulla base della nuova documentazione. È chiaro che il giudicante in questa sede, se riforma la decisione, lo deve fare sulla base della nuova documentazione, e nuova documentazione sugli altri club non ce n'è. Ora, possiamo censurare l'iniziativa delle procure italiane che non sono andate a fare quello che potevano fare probabilmente presso altri club, però a questo la Corte Federale d'Appello si deve attenere, cioè alla documentazione, per valutare se abbia la forza e la possibilità di fondare una revisione di questa decisione oppure no. Però ti dico, Vincenzo, che secondo me, trattandosi nel futuro procedimento, perché che se ne voglia dire, io credo che non si possa evitare il prossimo procedimento, che riguarderà ancora plusvalenze per una stagione sportiva in più, in quella sede le società coinvolte, non trattandosi di un procedimento di revocazione, ma dovendosi applicare tutto il materiale probatorio acquisito precedente, ex novo, va bene?
Okay.
Allora, in quella sede probabilmente la statuizione potrà essere diversa. Qui non si è voluto fare figli e figliastri, qui si è potuto applicare secondo la documentazione probatoria che riguardava solamente un club, e questo lo dicono chiaramente, per cui da questo punto di vista non mi trovi d'accordo.
Però,
e anzi penso che
sì,
che dal mio punto di vista sia giusto, ma comunque la Corte offre una motivazione. La motivazione è che della Juventus è stato provato il sistema, no? Quindi addirittura la costruzione, addirittura a tavolino, sulla base di quello che possiamo anche chiamare il fabbisogno dell'anno,
nonché ripetuto.
È una cosa che però non è normata.
No, sì, però non mi uscire dal coso, dal seminato, perché poi si parla anche di questa eccezione. Sì, però ti sto spiegando, nel senso, la Corte dice: qui noi abbiamo la prova che questi ci pensavano mesi prima, addirittura scrivevano con chi farle una bella X su quello che poi sarebbe stato l'oggetto dello scambio, erano preordinate in virtù di un risultato preciso. Sulle altre società non ce l'hanno questo, anche perché alcune società hanno fatto più di un'operazione, altre ancora ne hanno fatto una soltanto, e facendone una soltanto, volendo, si potrebbe rientrare in quell'alveo di assoluzione che il direttore di Tutto Sport poco fa ricordava, no? Fino adesso poi le plusvalenze sono andate tutte a tarallucci e via.
Esatto. Ricordati anche la storia del transfer market, no? Che le valutazioni vennero prese da lì, che poi dopo intervenne con un comunicato quel sito e disse sì, ma non sono valutazioni reali, perché non si può dare un valore oggettivo alle valutazioni dei giocatori. Quindi da lì primo e secondo appello che saltarono, e quindi le motivazioni nuove che dici tu sono state determinanti per andare poi a riaprire il processo, altrimenti non si sarebbe potuto riaprire.
Sì, esatto, ma proprio perché la Procura della Repubblica ha spostato il fuoco da la questione della valutazione, sulla quale direi in maniera altrettanto censurabile si era pronunciato il Tribunale di prima istanza lo scorso anno, perché quella era ci siamo sentiti anche in radio la commentammo come una sentenza al limite del ridicolo. Ecco, però si è spostato il fuoco da questo sul sistema. E poi ricordiamoci, Vincenzo, e qui si sta parlando di una società quotata in borsa, cioè il fatto che sia società quotata in borsa fa sì che i cosiddetti inquirenti, e poi l'accusa e poi i giudicanti, trovino, se non nell'ordinamento sportivo, nell'ordinamento civilistico internazionale, il sistema di aggancio ai principi di valutazione dei beni immateriali, e con questo addirittura riuscirebbero a superare anche il problema che aveva sollevato il Tribunale federale e la Corte federale lo scorso anno. Però stavolta si è cambiato, si è puntato tutto sul sistema, sulla preordinazione e sul fatto, dalle intercettazioni che non sono prove, sono soltanto degli indizi e siamo tutti d'accordo, che tutto il club era a conoscenza e in parte anche stigmatizzava questo aspetto. E da legale ti dico che se le intercettazioni non sono una prova, però l'intercettazione che va sopra il libro che ho trovato che è una prova, quella me la consacra, capito, quella prova, cioè è un supporto che diventa non decisivo, perché la prova ce l'ho, ma l'intercettazione che viene associata poi alle prove documentali che ho trovato. Ma ora
io su questo ti ascolto con enorme piacere, che poi è mestiere tuo, io posso solo apprendere, per questo infatti sto apprendendo appunto, diciamo, su questo, e concordo su tutta la tua visione. Ho solo una riflessione da fare prima poi di avviarmi verso la diretta di Radio Bianconera dall'altra parte, però è una riflessione importante proprio sulla base di quello che hai detto tu, che è stato cambiato un po' il capo, diciamo, di imputazione.
Ma dalla Repubblica, dalla Procura della Repubblica, Vincenzo?
Sì, no, e quindi cioè, se la Juventus, come sembra, è stata chiamata a rispondere dell'articolo 31,1 e i dirigenti addirittura dell'articolo 4,1, quindi di lealtà sportiva, non credo, ma questo me lo puoi dire tu perché non è materia mia, ripeto, che possa essere sanzionata per un illecito sportivo, quindi anche su questo c'è da, secondo me, affrontare un ragionamento su quelli che sono stati i punti, perché l'altra domanda da fare è: da dove nascono questi 15 punti che prima erano 9 e sono diventati 15? Questo, che cosa si basa? Questo è un aspetto importante.
Questa, Vincenzo, è la parte più debole di questa sentenza e che potrebbe essere anche oggetto di riforma, perché pronunciandosi il Collegio di Garanzia in termini di pura legittimità e quindi della rigorosa applicazione delle norme o meno, e non sulla base degli elementi di fatto, cioè un equivalente di una Corte di Cassazione, c'è la possibilità che questa sentenza sia riformata. Tant'è vero che io sarei molto più preoccupato per il futuro, perché
diciamo, ma secondo il secondo filone, dici tu?
Sì, sul secondo filone sì. Per quale motivo? Perché lì ci sono delle prove, perché la manovra stipendi è una manovra oggettiva.
E su sì, certo.
Come?
No, su quello sono d'accordo.
Lo so, ma quello hanno lo stesso peso delle plusvalenze, capito? E lì si discute meno. Sulle plusvalenze, diciamo, si può avere un margine diverso anche di discussione, perché proprio per la mancanza di norme, mancanza di interpretazione, su quest'altro si discute
meno. Secondo me, ma ti dirò di più, io penso, e questo non so in maniera diretta, che la Juventus stesso è rimasta spiazzata dalle plusvalenze, perché sa che sulla manovra stipendi c'è poco margine e molto da temere, diciamo, mentre sulla plusvalenza si aspettavano non si aspettavano questi 15 punti, questi 9 punti, cioè l'illecito sportivo, amministrativo magari sì, pensavano di poterlo anche giustificare in qualche modo, comunque provare il fatto che, non essendo, torniamo al discorso di qui sopra, che poi è ab origine, no, non normato, e quindi lo fanno tutti. Allora il solito esempio della macchina: io metto la macchina su una strada dove non c'è un divieto di sosta, non mi puoi multare, ne posso mettere 10, non me le multi tutte e 10 perché ne ho messe più di una, e quindi lì si può fare un discorso per cercare di aggirare un po' quello che è stata una penalità che oggettivamente poggia su basi poco chiare. Sulla manovra stipendi sono d'accordo con te, ma penso che la Juventus per prima sia consapevole che è lì che deve fare il grosso della difesa, perché lì c'è da battagliare parecchio.
Esatto.
E hai pochi margini per farlo, che oggettivamente lì emergono effettivamente, proprio perché sei quotato in borsa, fatte comunicazioni, e allora lì chiaramente non so quanto ci sia più di illecito sportivo o di illecito amministrativo quantificato in punti e in sanzioni, però quello lo sai meglio tu di me sicuramente, però è quello il vulnus, secondo me, che deve ancora arrivare, spostato di 40 giorni, ricordiamolo, che sarà quello che farà tremare un po' di più il popolo juventino.
Assolutamente.
Vincenzo, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a te, Giulio.
Un abbraccio, Enzo.
Ciao, buon lavoro.
Beh, io direi che abbiamo messo molti aspetti, molte carte.
Abbiamo parlato delle operazioni estere, perché sulle operazioni estere la Corte punta tantissimo.
E allora dovremo assolutamente tornarci, perché poi l'argomento è ampio. Non si esaurirà, e poi è centrale, lo ribadisco, abbiamo aperto la trasmissione, ma insomma è una questione nevralgica poi per tutto il sistema. Giulio, grazie mille.
A te, Tommaso, ci vediamo mercoledì prossimo.
Per la disponibilità, ovviamente anche per la competenza e le conoscenze in ambito giuridico. Ovviamente Scanner lo trovate il venerdì su TMV Radio, il mercoledì su Radio Firenze Viola. Noi ci fermiamo qui, ovviamente ci potete seguire anche in podcast, proseguono le nostre dirette.